bottiglie abbordate metà delle barche dirette a Gaza, gli attivisti catturati forse in viaggio verso Ashdod su una nave militare di Tel Aviv. Tajani chiede l'immediata liberazione degli italiani coinvolti. Il resto delle imbarcazioni prosegue la missione umanitaria in attesa del prossimo attacco. I complimenti di Netanyahu ai militari, lavoro eccezionale con efficacia e discrezione, dice. Manifestazioni e presidi in corso in decine di città d'Italia. La crisi in Medio Oriente. Secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe bollato come insufficiente anche l'ultima proposta iraniana per arrivare ad un accordo. Domani Trump riunisce i suoi consiglieri per la sicurezza. Il Pentagono avrebbe messo a punto i piani per una eventuale ripresa dei bombardamenti. La Commissione europea dice no alla richiesta del governo italiano, nessuna deroga al patto di stabilità per le spese energetiche. Per Meloni si fa pressante il problema di trovare risorse per rinnovare il taglio alle accise e altre misure contro il caro bollette. Modena, i legali dell'attentatore hanno chiesto una perizia psichiatrica, i colloqui in carcere con i legali sembrano confermare l'instabilità mentale di El Kudri. Emergono sue vecchie mail all'università, frasi sconnesse, insulti ai cristiani e questo rilancia la strumentalizzazione della destra. 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Stavolta l'abbordaggio è arrivato in pieno giorno. L'esercito israeliano ha attaccato questa mattina in acque internazionali di competenza cipriota la Global Sumud Flotilla. Secondo l'ultimo conteggio degli organizzatori della missione umanitaria sono 31 le barche abbordate, gli attivisti sono stati sequestrati, le imbarcazioni poi abbandonate alla deriva con i motori e le vele distrutte. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni. Ecco il racconto che ha fatto ai microfoni di Mattia Guastafiero l'attivista Antonella Bundula, cui barca è sfuggita per ora alla cattura.
Siamo a bordo della Don Juan, hanno intercettato le altre quattro barche che facevano parte del nostro gruppo più ristretto. Abbiamo visto tutte e tutti questi proprio soldati bardati, armati fino ai denti, su questi dinghi che arrivano e spaccano le telecamere, e poi abbiamo visto come danneggiano anche il dentro, tagliando le vele, manomettendo i motori e rapendo gli attivisti e le attiviste. Per ora pensiamo che siano stati portati sopra questa nave guerra.
Al momento, lo avete sentito, non ci sono dunque certezze sulla sorte degli attivisti catturati. Quello che si sa è che sono stati caricati su una nave militare che potrebbe portarli, così dicono alcuni media israeliani, verso la città israeliana di Ashdod. Nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito per il lavoro eccezionale svolto, ha scritto, con efficacia e discrezione. Tra i sequestrati ci sono almeno 12 italiani, oltre a 2 cittadini stranieri residenti in Italia. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro immediata liberazione. A questo si limita l'intervento del governo italiano. Sulla Sumud Flotilla c'è anche un parlamentare, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto.
Siamo a largo di Cipro e stiamo procedendo dopo essere rimasti un po' lontani dal luogo dove sono state le intercettazioni, e quindi diciamo adesso siamo prima rientrati alla ricerca delle barche rimaste alla deriva. Tra l'altro è stato veramente un'immagine spettrale, perché immaginatevi, io ieri le avevo viste nel sole, nel vento, navigare con tanto entusiasmo verso Gaza, e adesso le ho ritrovate così senza vita, come se fosse insomma una carcassa vuota. C'è veramente una contrapposizione tra un'umanità che resiste e che vuole cancellare la bruttura della violenza, della guerra, del genocidio che è in corso a Gaza, e c'è invece una violenza bruta che continua a insistere e a bloccarci, a tentare di bloccare qualcosa che però non si bloccherà mai, perché vedrete, alla fine vinceremo noi. Io mi aspetterei che le autorità italiane vengano a scortarci, e voglio dire, ci sono tanti italiani, sapete qual è il rischio che c'è? Cioè mi aspetterei che l'Italia faccia da... Poi dopo, se lo fa la Turchia, bene, va benissimo.
E potrebbe essere verosimile anche nelle prossime ore questo?
Ah, è auspicabile, è verosimile, non lo so, considerando il livello di sottomissione a Israele che il mondo occidentale, tutto il mondo sta dimostrando in questi anni.
E dunque l'abordaggio è avvenuto questa mattina alle 10, manifestazioni e presidi in solidarietà con la flottiglia sono stati organizzati per il tardo pomeriggio di oggi, sono ancora in corso in realtà in molte città d'Italia in solidarietà con gli attivisti della missione umanitaria. A Milano da Piazza della Scala è partito un breve corteo per le vie del centro, a Roma la mobilitazione è ancora in corso, lì per noi c'è Maria D'Amico. Maria, buonasera.
Sì, buonasera. Un corteo lungo, rumoroso, puntellato dai colori della Palestina e da quelle delle, dai colori dell'USB. È stata la giornata dello sciopero generale di 24 ore che è proseguita con una mobilitazione cittadina. Il corteo che sta attraversando proprio in questi minuti, non lo sentite perché sono dovuta entrare in un luogo silenzioso per parlarvi, e sta andando verso Piazza Vittorio, è partito da Piazza dei 500. Nemmeno un chiodo per guerre e genocidi, uno dei tanti striscioni portati dai manifestanti, donne, uomini di tutte le età, molti attivisti dei collettivi universitari e poi i manifestanti per la pace, i collettivi delle donne. In tanti e tanti si sono ritrovati in Piazza dei 500, arrivati alla spicciolata per un appuntamento che poi si è man mano ingrandito, è diventato sempre più folto fino al lungo corteo di poco fa, ad aprire il camion del sindacato con sopra la portavoce della flottiglia che ha aggiornato sulle 25 imbarcazioni sfuggite al blocco di Israele che stanno puntando ancora su Gaza. Su una di quelle viaggia anche un'infermiera di Sanitari for Gaza e ce n'erano tanti oggi in Piazza dei 500. Uno di loro ha ricordato come la flottiglia vuole portare aiuti umanitari e sanitari al popolo palestinese. Un diritto, ha detto, internazionale cancellato da Israele, il paese che dal ottobre 2023 ad oggi ha causato la morte di 72.500 persone. Vi restituisco la linea.
Grazie, grazie Maria D'Amico. E dunque in Italia si manifesta, si scende in piazza, mentre le barche superstiti, sarebbero 20, riprendono la navigazione verso Gaza, dove a questo punto è molto improbabile che arrivino, Gaza dove la situazione umana e umanitaria è, come racconta Fatima, ormai al di là di ogni immaginazione.
Nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise, di giorno, di notte, soprattutto di notte, i bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è oltre ogni immaginazione. Siamo stressati, traumatizzati e preoccupati perché sui media si parla molto di operazioni di terra e dell'occupazione di quel che resta della striscia. Per quanto riguarda l'igiene, l'acqua potabile e persino l'acqua salata scarseggiano. Ci sono molti insetti, anche di specie nuove, ratti e malattie della pelle. I medicinali non si trovano. Per quanto mi riguarda, forse te l'ho già raccontato, venerdì verso le 5 mia nipote di 4 anni mi ha detto: «Zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto». Le ho chiesto: «Perché tesoro? Qui siamo al sicuro». Lei mi ha risposto: «No, l'occupazione sta arrivando. Ti prego, cerchiamo un posto sicuro». Pochi minuti dopo è iniziata l'operazione che ha portato all'uccisione di Al Haddad. Sono rimasta senza parole. Ha solo 4 anni e per lei è tutto normale. Ma siamo tutti traumatizzati. Anche se lavoriamo, cerchiamo di vivere, siamo traumatizzati. Questo è il nostro terzo anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo. I prezzi sono altissimi, la qualità scadente, non è cibo sano. Non c'è un luogo sicuro e abbiamo paura. Abbiamo paura di una nuova operazione di terra. Non sappiamo cosa fare.
Adesso la crisi in Medio Oriente, dopo le ultime minacce di Trump all'Iran, Teheran e Washington, si sarebbero scambiate altre proposte per fermare la guerra. Le due parti rimangono però molto lontane, anzi c'è il rischio concreto che la Casa Bianca decida alla fine di riprendere gli attacchi sul territorio iraniano. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un'eventuale ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Secondo i media americani, si tratterebbe dei preparativi più avanzati dall'inizio della tregua. A spingere per la ripresa della campagna militare c'è sicuramente Netanyahu. Domani Trump riunirà alla Casa Bianca i suoi consiglieri per la sicurezza. Secondo l'agenzia Reuters, che cita una fonte tra i mediatori pakistani, il tempo per un'intesa di massima tra le due parti è ormai minimo. Nello scambio di proposte e controproposte tra Teheran e Washington, l'ultimo documento sarebbe iraniano e Trump, dice Axios, lo avrebbe già bollato come insufficiente. Il nodo, sappiamo, è sempre il nucleare. Secondo alcuni media arabi, gli iraniani avrebbero proposto un lungo congelamento del programma nucleare, non si sa di quanti anni, e il trasferimento in Russia, e non negli Stati Uniti come chiesto più volte dalla Casa Bianca, dell'uranio arricchito. ma si tratta di elementi non confermati ufficialmente. Tra i piani del Pentagono ci sarebbero anche quelli per una delicatissima operazione per prelevare fisicamente l'uranio arricchito in Iran, appunto operazione ad altissimo rischio. Per Trump il dilemma alla fine è questo: riprendere la guerra senza alcuna certezza sull'esito finale? Finora, ricordiamo, non ha raggiunto i suoi obiettivi e anzi ha rafforzato l'ala intransigente all'interno del regime iraniano, oppure, seconda ipotesi, aspettare facendo il gioco di Teheran che punta a tempi lunghi. In entrambi i casi non è per nulla scontato che un giorno il presidente americano possa dire di avere vinto questa guerra.
Da Bruxelles oggi è arrivato un secco no alla richiesta del governo italiano sul patto di stabilità. Meloni vorrebbe una deroga per le spese dell'energia, sul modello di quelle per la difesa. La necessità è impellente sia per continuare a rinnovare il taglio alle accise sia per altre eventuali misure contro il caro bolletta, argomento politicamente sensibile. Le opposizioni non sono contrarie a discutere di questo e anche di uno scostamento di bilancio. Solo pochi giorni fa Tajani si era addirittura lasciato scappare l'ipotesi di una manovra correttiva. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
La porta della Commissione europea rimane chiusa nonostante la lettera indirizzata direttamente alla Presidente von der Leyen da parte della Premier Meloni. L'attenzione in questa fase è rivolta al pieno utilizzo delle ingenti risorse europee già disponibili, ha messo in chiaro un portavoce dell'esecutivo UE rispondendo oggi alle domande della stampa. Poche parole per ribadire che non si fanno eccezioni alle regole del patto di stabilità. I vincoli rimangono i soliti, deficit sotto il 3% del PIL e debito pubblico sotto il 60%. E la clausola di salvaguardia che esclude in parte le spese per la difesa dal conteggio del debito non sarà estesa alle misure nazionali in risposta alla crisi energetica. È un colpo non da poco per il governo italiano, che da settimane chiede a Bruxelles con sempre maggiore insistenza più flessibilità sulle regole che disciplinano le politiche di bilancio degli stati membri e che ora ha provato a sfruttare anche i buoni rapporti tra Meloni e von der Leyen per bypassare la rigidità del commissario all'economia Dombrovskis. In verità, la Commissione non ha mai negato che anche una sospensione del patto è possibile, ma solo se si concretizzerà l'unica condizione abilitante, la recessione economica. Prima ci sono altre opzioni da esplorare: aiuti di Stato più flessibili, finanziamenti privati e quelli della politica di coesione, del Next Generation EU e del Fondo per la Modernizzazione. Come ricorda il portavoce del gabinetto von der Leyen, l'obiettivo principale ora è garantire che gli Stati membri utilizzino effettivamente i fondi rimanenti. Sul resto la linea non cambia, almeno per il momento. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
A Modena, un uomo arrestato per l'attentata strage con l'auto di sabato scorso ha parlato con i suoi avvocati in carcere. Secondo quanto riportano, le sue frasi sembrano confermare una instabilità mentale. Gli avvocati hanno chiesto una perizia psichiatrica. Nelle ultime ore sono emerse alcune mail che Salim El Kudri anni fa aveva scritto all'Università di Modena, dove si è laureato, anche in questo caso frasi sconnesse da cui emergono richieste di lavoro e anche insulti ai cristiani, tanto è bastato alla Lega per rilanciare la strumentalizzazione contro gli immigrati che Salvini aveva lanciato fin da sabato. A Modena ieri è stata una giornata molto intensa, lo shock, la visita di Mattarella e Meloni, poi la piazza con la risposta della città. Oggi di quelle ore cosa resta? Lo abbiamo chiesto ad Antonella Cardone, giornalista direttrice del sito di informazione sul panaro.net.
L'aspetto che prevale è cercare di dare un nome al disagio che ha portato a tutto questo. E si fa fatica perché c'è molta confusione. La confusione deriva dal fatto che vengono propinati racconti diversi di volta in volta. Allora, prima si parla di terrorismo, poi di islamismo, poi di disagio mentale. Allora, questa persona che ha fatto questo atto terribile, violento, chi è, chi non è? Ravarino, no? Si parla di questo grande, questo centro della grande pianura padana che è agricolo con valori saldi di sinistra, ma com'è possibile che un cancro di questo tipo abbia potuto prendere piede? Questa è la grande domanda che ancora ci si pone, e soprattutto se questa persona era stata intercettata dai servizi di salute mentale, perché poi è riuscita a sguisciare via? Che cosa è successo? Insomma, rimangono tante domande ancora da risolvere. Io vedo che c'è questa fortissima retorica dell'underdog che ha successo, no? Queste persone che partono dal basso, piano piano, con la fatica del sudore della fronte, riescono a vincere, a ottenere qualcosa. Non sempre funziona così. Qui c'è l'aspettativa che tutti insieme si risolvano i problemi, che dando le stesse opportunità a tutti c'è una grande ricchezza, c'è una grande cultura, una grande sensibilità, il sistema cooperativo. Però qualcosa comunque viene meno, qualcosa ci sfugge, è questo sfuggire che preoccupa e fa paura.
L'Associazione Nazionale Magistrati oggi ha protestato contro il governo per la vicenda della famiglia nel Bosco. All'Aquila ci sono gli ispettori mandati da Nordio. L'ANM parla di preoccupazione per le interferenze sul tribunale. L'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme anche solo potenziali di interferenza. Quindi la richiesta al CSM di intervenire. Due corpi sono stati trovati questa mattina in un cantiere a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Erano di due donne che sono state poi identificate, una cittadina ucraina ed una italiana. Un uomo ha confessato di averle uccise entrambe. Sentiamo il servizio da Napoli.
Le due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, sarebbero una 28enne di origini casertane e una 49enne ucraina, entrambe prostitute. Le due sarebbero state uccise in tempi diversi dalla stessa persona che, secondo quanto emerso, avrebbe confessato durante un lungo interrogatorio. Si tratta di un uomo di 49 anni, originario di Santa Anastasia, che, ascoltato dal PM della Procura di Nola e dai carabinieri della tenenza di Cercola, avrebbe confessato il duplice omicidio, sostenendo di essersi difeso dalle due donne con le quali sarebbe scoppiata una lite, a un certo punto sfociata in una violenta colluttazione, ma in due momenti diversi. Il primo omicidio avrebbe avuto luogo sabato 16 maggio, il secondo nella serata del 17 maggio. In tutti e due i casi l'uomo avrebbe spinto le donne nel vuoto, facendole precipitare nel vano del palazzo in costruzione, ossia nello spazio destinato a fine lavori, ospitare l'ascensore. La caduta è risultata fatale per entrambe. A questo punto sarà l'autopsia a chiarire le circostanze precise dei due decessi. Le dichiarazioni del 49enne sono comunque al vaglio degli inquirenti. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
19:47 minuti è tutto per questa edizione, curata da Diana Santini, Alessandro Principe ed Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata.